È stato un inizio di Non Stop News che si è travestito da noi dire mondiali per questo 2-0 dell'Australia alla Turchia. Ci siamo divertiti con Andrea Salvati, ma adesso entriamo nel cuore delle notizie.
Eh sì, anche perché quello che non cambia è la vostra presenza. Tanti messaggi al 378-378-1025, per cui vi ringraziamo. Tra poco partiamo con i nostri ospiti, tanti gli argomenti da trattare.
Prima però, come sempre, protagonista la musica e come sempre troviamo il power hit ad aprire la nostra ora, Noemi e Vito Salamanca.
LDL 102.5 Power Hit.
Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto, è perdere tempo, è amarsi un minuto per odiarsi a lungo. Stare con te è unico, sì, è l'unico errore. Ce ne siamo accorti che era già metà luglio, questo bacio è l'ultimo. Ma tu, ma tu, ma tu, tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più per una vita intera. Quanto è stato bello fingere che avesse un senso, ma tu cosa fai questa sera? Perché se vai via già so che poi torni, però non sta succedendo niente da giorni. Scende una lacrima dagli occhi mentre girano le stelle, esattamente come sta girando un gossip. E noi due siamo ai poli opposti. Se fumi la notte mi sogni, a me non mi succede più. Cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più per una vita intera. Quanto è stato bello fingere che avesse un senso, ma tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare, ma tu cosa fai questa sera? E non un cielo d'argento, sembrava amore, non era mai, 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 mai. Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più per una vita intera. Quanto è stato bello fingere che avesse un senso, ma tu cosa fai questa sera?
Cosa fai questa sera? Noemi con Vito Salamanca, appuntamenti importanti alle 8:10, non è cosa fare questa sera, ma cosa fare anche e soprattutto nel corso della giornata.
Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. Io non so se si possa donare anche la domenica mattina in alcuni centri, in alcuni ospedali, se l'AVIS è sempre aperto oppure se ha orari diversi. Lo possiamo chiedere però al suo presidente nazionale, Oscar Bianchi. Buongiorno e benvenuto, grazie.
Buongiorno a tutte e tutti.
Grazie. Allora, prendiamo spunto da questa giornata per invitare chi può, perché ci sono anche delle categorie che non possono, magari quelli che hanno una qualche patologia e quindi insomma non hanno la possibilità di donare il sangue. Invitiamo però tutti gli altri, dopo aver chiesto insomma ai medici, di donare il sangue. Ricordo che durante la pandemia ci fu un'emergenza in questo senso, mancava negli ospedali. Adesso un invito particolare, anche se i dati, leggevo, sono buoni, vanno per la raccolta di plasma.
Sì, è vero, è necessario raggiungere l'autosufficienza del plasma nell'ambito dei prodotti plasma derivati e quindi la campagna che noi stiamo cercando di portare avanti da ormai qualche mese è proprio quella di andare a donare plasma nelle unità di raccolta associative. E perché no, anche la domenica, assolutamente sì, anche la domenica mattina si può andare a donare plasma o sangue dentro le unità di raccolte associative o presso le strutture pubbliche.
Ecco, prima abbiamo citato dei dati, abbiamo detto sono positivi. Qual è la situazione in Italia?
Allora, per quanto riguarda la donazione di globuli rossi, quindi l'Italia è autosufficiente ormai da anni e questa continua a essere tale, e quindi un grande ringraziamento proprio in questa giornata a tutti i donatori e le donatrici che continuano a mantenere l'autosufficienza dei globuli rossi. Mentre per quanto riguarda la donazione di plasma, questo non è ancora autosufficiente, siamo all'83%, ci manca un ultimo sforzo, e da qui è proprio la voglia di dire che l'Italia non dipende più dal mondo del profit, perché non dobbiamo dimenticare che ogni cittadino che si reca presso gli ospedali per poter essere curati, da dove non ci sono questi farmaci salvavita, questi vengono comprati sul mercato dalle aziende farmaceutiche, e l'idea che noi abbiamo come associazione ormai da 99 anni è proprio quella di arrivare a garantire a tutti una cura per tramite di una donazione gratuita, perché i cittadini si impegnano a favore di altri cittadini.
E questo è molto bello, e quello è proprio il principio della donazione di qualcosa, di sé, in questo caso del sangue. Però, Presidente Bianchi, io ho bisogno di un ripassino proprio livello libro di scienze. Che cos'è il plasma e a cosa serve? E lo prendete voi dal sangue? Cioè, nel senso, se io lo voglio donare basta un prelievo? Come funziona?
Sì, se lo si vuol donare basta un prelievo. È un prelievo del sangue il quale viene immediatamente separato tra la parte liquida e la parte solida del sangue. La parte liquida è il plasma, che viene appunto preso e conservato, messo in alcune sacche, e da qui le sacche di plasma, le quali che hanno un volume pari a 660 cc, e queste vengono prese e indirizzate all'industria, che le trasforma e produce prodotti medicinali, plasma derivati. Quindi sostanzialmente è una separazione rispetto alla donazione di sangue, che è completa, tant'è che si dice intera, è una prima lavorazione del sangue. Quindi viene separata la parte solida, che viene rinfusa nel corpo del donatore, e la parte liquida viene estratta e viene mandata all'industria per trasformare la donazione, per trasformare in prodotti plasma derivati.
Chiarissimo, e l'abbiamo detto, insomma, è molto importante. Citavamo i requisiti per poter donare, li vogliamo ricordare?
Sì, per poter donare è molto semplice: essere maggiorenni, quindi 18 anni, pesare più di 50 kg e avere uno stato di salute normale. Quindi nulla di trascendente. E vorrei sfatare qualche mito: che non è che siccome uno ha bevuto la birra non può andare a donare, non è che se uno ha fatto un tatuaggio non può andare a donare. Quindi una persona che vive una vita normale, tranquilla, come chiunque, può pensare di andare a donare sangue o plasma.
Ed è sempre una buona idea, a maggior ragione oggi che è la giornata mondiale del donatore di sangue. Abbiamo fatto il punto con il presidente nazionale di Avis, Oscar Bianchi. Presidente, grazie, buona giornata, buona domenica e buon lavoro.
Grazie a voi e andate a donare sangue.
Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran, e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma.
Torniamo in Italia. Si è costituito a Guidonia, vicino Roma, l'uomo che con la propria vettura ha travolto due ragazzi di 23 anni uccidendone uno. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test, è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.
Il calcio ai mondiali: nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1. Nel gruppo C, stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine la partita che abbiamo seguito, Australia-Turchia 2-0. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali.
Un flash anche del basket: i New York Knicks, dopo 53 anni, hanno conquistato il titolo NBA battendo 4-1 i San Antonio Spurs. È tutto, viabilità.
Parte nostra, 8:17 minuti, siete su RTL 102.5 in Non Stop News. Insomma, New York Knicks battono San Antonio Spurs e conquistano l'anello, cosa che non accadeva da oltre un cinquantennio. E sicuramente a New York, tra l'altro, c'era anche Taylor Swift nei giorni scorsi,
sì,
tra il pubblico.
Ma scusa, lei non è fidanzato con un giocatore di qualcosa?
Travis Kelce, sì, che gioca al football americano. Uh-huh. Pare potrebbero sposarsi il 4 luglio al Madison Square Garden.
Ma senti quanto mi ha informato anche sul gossip. Dario Vanacore.
Si fa quel che si può e quel che si deve, su via.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
RTL.
Oh, I've been asking.
Imagine Dragons alle 8:26 su RTL 102.5 con la loro Bad Liar. Questa è No Stop News con Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore.
Ti stavi confondendo, speravi fosse ancora noi dire mondiali e invece no, perché la partita Australia-Turchia è finita una mezz'oretta fa, circa 2-0 per l'Australia. Dobbiamo tornare alla stretta, strettissima attualità, perché lo avete sentito anche dai nostri notiziari. Alberto Stasi ieri è uscito dal carcere di Bollate, ricordiamo che ha trascorso oltre 10 anni in prigione, è stato condannato a 16 per l'omicidio di Chiara Poggi. Tutto questo perché il suo percorso è stato positivo, scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano, e tutto questo mentre noi sappiamo c'è un'altra indagine che punta i riflettori su Andrea Sempio. Garlasco, l'ombra del dubbio è il nome del documentario di Sky TG24, realizzato da Diletta Giuffrida con la partecipazione di Piero Colaprico e Fabio Giarda, e curato da Tonia Cartolano, che è collegata con noi. Buongiorno Tonia, benvenuta.
Eccoci Barbara, ciao, buongiorno a voi, grazie
buongiorno. Che giornata è stata quella di Stasi, quella di ieri?
Eh beh, una giornata che un po' gli cambia la vita, almeno la vita degli ultimi anni, visto che, come giustamente ricordavi, ha scontato già una parte della sua pena e l'ha trascorsa in carcere, come sappiamo. Ha già avuto, diciamo, delle misure attenuative negli ultimi anni, tant'è che infatti dal 2025 ha goduto di un regime di semilibertà, per cui, come sappiamo, usciva dal carcere al mattino, andava a lavorare, rientrava in carcere la sera. Invece, da ieri la vita un po' gli è cambiata, perché non è tecnicamente un uomo libero, perché questo tecnicamente non è un fine pena, ma è sicuramente una misura alternativa al carcere molto più leggera, perché potrà appunto godere di questa misura che è un affidamento ai servizi sociali in prova, che significa sostanzialmente che Stasi non torna in carcere. Infatti quella cella di Bollate l'ha lasciata ieri mattina. Avrebbe dovuto in verità questo weekend essere un weekend suo libero, così come previsto per un permesso che avrebbe goduto, ma appena ha conosciuto la decisione del Tribunale di Sorveglianza si è precipitato naturalmente a Bollate e ha salutato gli amici, l'amico di cella a cui ha donato appunto il frigorifero piccolo mobile insieme a un ventilatore e altri piccoli oggetti, ha salutato i 300 detenuti che lo hanno e probabilmente accompagnato in questi ultimi anni. Mm-hmm. Il direttore del carcere poi ora non è libero, ma sicuramente è un ragazzo, certo, che a 42 anni, un uomo, potrà godere, diciamo, di una non libertà, ma di una quasi libertà, in attesa che poi la sua pena venga scontata.
Ecco, chiariamolo infatti per anche chi ci sta seguendo, è una decisione che non ha a che fare con le nuove indagini.
Zero, no, non c'entra nulla. Perché? Perché intanto le nuove indagini hanno registrato la chiusura, ma non abbiamo neanche, tra l'altro, in verità un rinvio a giudizio, ancora una richiesta e neppure un rinvio a giudizio, quindi dovremmo capire. Io credo che sia piuttosto scontato che questo avvenga, ma di fatto non è ancora avvenuto. Questo è un percorso che rientra nel percorso attenuativo della pena che era previsto dai suoi legali e che il Tribunale di Sorveglianza, certo, gli ha voluto accordare, in linea come quello con quello che ricordavi poco fa, Barbara, cioè del fatto che nel suo percorso di detenzione di questi anni Stasi ha dimostrato una certa collaborazione, una certa partecipazione, anche l'accettazione della condanna, sebbene si sia sempre dichiarato innocente. Tutto questo è rientrato, infatti, se leggete nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, tra gli elementi che hanno portato a questa decisione del Tribunale, dopo aver ricevuto naturalmente anche il parere, perché così succede, della Procura Generale. Cioè Stasi in questo periodo, in questi 10 anni e mezzo che ha passato a Bollate, in carcere, poi in semilibertà nell'ultimo anno, ha dimostrato evidentemente di essere una figura positiva, decisamente non pericoloso. Ora chiaramente nel nuovo regime che dovrà osservare non è che sia libero, nel senso che non è che ora può fare un viaggio all'estero oppure eventualmente
però, insomma,
fare
avere
quello che vuole,
una parvenza, diciamo così, di vita
nuova,
normale,
sì,
e che ne so, dormire banalmente in una casa e non in una cella. Abbiamo ancora un minuto, Tonia, però ci tengo a chiederti, poi lo vedremo domani sera a partire dalle 21 su Sky TG24 e poi anche on demand quando vorremo, questo documentario Garlasco, l'ombra del dubbio. Qua verrebbe da dire che i dubbi sono più di uno.
Sono tanti, infatti noi partiamo proprio da quello, Barbara. Abbiamo messo insieme diversi elementi, però prima di tutto, più prima che gli elementi, noi abbiamo messo in fila i fatti. Il documentario fa proprio questo sforzo, ne avevamo fatto un altro a giugno dello scorso anno, cioè raccontare le cose ad oggi, e raccontarle con cura, con attenzione, ma senza illazioni, ipotesi, piste, testimonianze che poi non c'entrano nulla con la verità. Voi ricordate, c'è stato entrato in questa storia davvero di tutto: le cugine, le gemelle K, poi la figura di Marco, il santuario della bozzola, cioè è successo di tutto, ma tutto questo è fuori dall'indagine. Quindi noi abbiamo messo in fila invece quello che è successo davvero, abbiamo preso due figure assolutamente autorevoli: Piero Colaprico, che è fermamente convinto della condanna a Stasi, e l'avvocato Giarda, che invece ha assistito come difensore Alberto Stasi fino al 2018 e che poi è stato colui il quale con il suo studio ha permesso, affidando a un investigatore privato tutto il fascicolo dopo la condanna del 2015, ha permesso di far riaprire le indagini, perché ti ricordi erano stati trovati quegli elementi che poi hanno portato all'individuazione di un nuovo DNA, che è quello di Sempio, che potrebbe essere quello di Sempio,
certo,
che hanno permesso di riaprire tutto. Quindi noi facciamo quello, mettiamo di fronte i due punti di vista: Giarda convinto dell'innocenza di Stasi, Colaprico convinto invece della colpevolezza di Stasi, e convinto soprattutto che nella nuova inchiesta di Pavia non ci siano elementi tanto solidi da portare eventualmente neppure a una revisione, visto che c'è quest'altro capitolo che rimane appeso,
di cui non si sa ancora niente, la revisione appunto del processo di Stasi.
Questo e tanto altro all'interno del documentario Garlasco, L'ombra del dubbio, da domani alle 21 su Sky TG24, Sky Documentaries, e poi sempre disponibile on demand. Grazie a Tonia Cartolano, caporedattrice e conduttrice di Sky TG24. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona domenica, e grazie ai telespettatori.
Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i pasdaran invece non ci sarà nessuna firma.
Cambiamo argomento. Noi rappresentiamo lo scarto, la feccia, siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo. Lo ha detto Roberto Vannacci aprendo l'Assemblea Costituente ieri di Futuro Nazionale a Roma.
I mondiali di calcio, ne parleremo anche tra poco. Nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1. Nel gruppo C, stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura per 1-0 per la Scozia su Haiti. Gruppo D, l'abbiamo seguita insieme, Australia-Turchia è finita 2-0. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali.
È tutto per questa edizione, adesso arriva una novità: Angelina Mango e Marco Mengoni.
Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori, per apparire facciamo canzoni, la musica vive se il resto muore.
Non è un canto d'amore che mi dedicherai, basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore dimmi cosa ci fai, anche se prema.
Si legge dalla copertina, mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse. Io la vita l'ho presa a morsi, pure quando sapeva di line. Piccoli sorsi, piccoli sorsi, dai. Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire. Io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire.
Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito e non fa paura. Siamo tutti dei grandi attori.
Non è un canto d'amore che mi dedicherai, basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore dimmi cosa ci fai, anche se trema la terra, almeno tu non tremare, piano lasciati andare, vai, fin con filo di voce griderò le parole che non sai, che non ti ho detto mai. Quelle di un canto d'amore.
lo sa di questa fiamma che ho dentro che prima o poi esploderà. Solo un filo di vento muove via la città. Guarda questo convento, chissà cosa sarà.
Io canto d'amore di tutte le cose che non dovrei
canti
fare.
D'amore.
Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo da dire.
Canti.
Io canto d'amore perché non ho voglia ancora di soffrire.
Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore dimmi cosa ci fai. Anche se trema la terra, almeno tu non tremare. Piano lasciati andare. Vai, finché un filo di voce griderò le parole che non sai, che non ti ho detto mai.
D'amore se non lo canterai. Basta il tempo di un fiore.
Speciale mondiale
8 e 37 minuti, ritorniamo per un momento noi dire mondiali, così come lo siamo stati tra le 6 e le 8 questa mattina, prima che partisse ufficialmente il nostro news, e facciamo il punto della situazione con le partite che si sono disputate questa notte con il collega giornalista che ci ha salutato poco fa, Andrea Salvati, che ha seguito sia Australia-Turchia con noi che Haiti-Scozia, che è partita invece alle 3. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno. Allora partiamo dalla partita che si è conclusa poco fa, ovvero la vittoria dell'Australia per 2-0 contro la Turchia, che è finora il primo risultato a sorpresa di questi mondiali, perché insomma la Turchia, allenata tra l'altro dal nostro Vincenzo Montella, era data per favorita soprattutto contro una squadra come l'Australia, che nel girone insieme a Stati Uniti e Paraguay era un po' considerata la Cenerentola. Invece la tattica australiana è stata quella di chiudersi e ripartire in contropiede, così ha fatto e ha punito due volte la squadra di Vincenzo Montella, che esce, è vero sì, con una sconfitta, però insomma è riuscita a creare diverse occasioni con Çalhanoğlu e con Akturkoğlu, però insomma è stata anche un po' sfortunata. E poi c'è stata la vittoria della Scozia, risicata in questo caso 1-0 contro Haiti. Anche qui insomma la differenza era abbastanza evidente nella Scozia, con grandi giocatori che militano nel campionato italiano. Uno su tutti, McTominay del Napoli e Ferguson del Bologna. A domani!
Grazie, grazie ad Andrea Salvati per essere stato insieme a noi. Buon riposo a questo punto, perché la notte è stata lunga, una notte in cui ci sono stati però anche altri match. Allora diamogli uno sguardo, andiamo da Tommaso Angelini, che ha seguito Brasile-Marocco. Tommaso, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Brasile-Marocco doveva essere il big match di questa giornata del Mondiale 2026. La gara è terminata sull'1-1, una sfida con due bellissimi gol, ma che ha avuto luci ed ombre. Al MetLife Stadium la squadra di Carlo Ancelotti è partita in salita, soffrendo l'organizzazione dei nordafricani, capaci di passare in vantaggio a metà primo tempo con sei bari. Bravo a sfruttare l'assist di Brahim Diaz e poi a superare Alisson con un tocco morbido. La reazione della Seleção è arrivata grazie al talento di Vinicius, che ha trovato il pareggio con una giocata delle sue. Controllo, dribbling e conclusione vincente per l'1-1. Nella ripresa il Brasile è sicuramente cresciuto, aumentando il ritmo, ma si è scontrato con la solidità difensiva del Marocco. Alla fine resta un pareggio che soddisfa soprattutto il Marocco, ancora una volta competitivo contro una grande del calcio mondiale. Per il Brasile un punto che lascia sensazioni contrastanti. Bene la reazione dopo la difficoltà iniziale, ma servirà qualcosa in più nelle prossime gare per confermare le ambizioni di una nazionale che punta a tornare sul tetto del mondo. Buona giornata e buona domenica.
E buona domenica anche a te, buon lavoro Tommaso Angelini, il nostro gruppo di giornalisti che sta seguendo questi mondiali. Paolo Pacchioni su Svizzera Qatar, eccoti, buongiorno.
Eccomi, buongiorno. Beh, è stata una grande festa per il Qatar e una enorme beffa per la Svizzera, perché l'1-1 va chiaramente stretto agli elvetici, che si erano portati per primi in vantaggio al 17° del primo tempo con un rigore perfetto di Embolo. Hanno avuto diverse occasioni ma hanno avuto il torto di non sfruttarle, e lo si sa, nel calcio se non chiudi la partita poi rischi di pagare dazio. E al 95° minuto è arrivato il pareggio di Kuki, difensore in licenza offensiva, che con un colpo di testa ha fatto veramente sognare il Qatar. Qatar che comunque era rimasto in piedi anche grazie alle ripetute parate del portiere Abunada, eroe della serata, ha tenuto in vita il Qatar, che poi è andato a cogliere il pareggio. E la serata su RTL 105 ha avuto un altro eroe, che è il nostro collega Nicolò Pompei, che alla fine del primo tempo ha detto in diretta: vedrete che la Svizzera non riuscirà a raddoppiare e il Qatar segnerà all'ultimo minuto. È esattamente successo così. Complimenti a Nicolò e complimenti al Qatar. Peccato per la Svizzera che si sente beffata.
Quindi te ne vai, non ci posso pensare, con la maglia del City ancora quei segni del sale, ma chi lo sa, dov'è che puoi arrivare, che da lì con la piazza Bellini c'è di mezzo il mare.
Oh signore, basta nascer nata il sole, sento una liberazione, musica per gli occhi miei, ma davvero tu mi guardi così, dico no per te significa sì, io che cosa fa l'amore?
Ancora, ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te, stasera, pa 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 pa, te lo fai, il lungo mare è una sfilata, ma tu sei fidanzata.
C'è un teatro in mezzo al mare, sembra pari a casa mia, lo sondaggi di un'estate, una profonda nostalgia. Cosa stai pensando? Prima che un po' da ieri. Cosa stai pensando?
I soliti pensieri.
Oh signore, basta nascer nata il sole. Sento una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero tu mi guardi così? Dico no per te significa sì. Io che cosa fa l'amore non lo so.
Ancora.
Sei andato da me, come, come. Eri veramente un passo da me, da me. Però te ne sei andato da me, come, come.
Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te. Stasera, pa, 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 te lo fai. Il lungo mare è una sfilata, ma tu sei fidanzata.
Troviamo Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, si intitola Partenope ed è la musica che passa su RTL 102.5. 8.46, ultimo quarto d'ora prima di passare poi all'indignato speciale, come sempre facciamo il punto sull'attualità.
Annuncio numero 40, lo abbiamo contato, ne parlavamo giusto ieri, ah tra l'altro oggi compleanno di Donald Trump, 80 anni per lui. Dicevamo annuncio numero 40 di pace fatta con l'Iran, la firma è cosa veloce, la facciamo in via telematica, in videoconferenza, anche i mediatori del Pakistan hanno confermato, i Pasdaran invece dicono che non ci sarà nessuna firma. In palio tra le tante tantissime cose c'è anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Ne parliamo con il nostro ospite, il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli. Buongiorno.
Buongiorno, eccomi.
Eccoci qua, infatti oggi voi scrivete Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz, Teheran frena, serve tempo, la firma sarà da remoto. Allora, siamo magari un po' più vicini rispetto alle altre 39 volte?
Probabilmente siamo più vicini, non c'è la certezza che l'accordo venga firmato oggi. Pasdaran si oppongono, Pasdaran dicono che Trump vuole una medaglietta da appuntarsi sul petto nel giorno del suo compleanno, che come giustamente dicevi tu è oggi il 14 giugno, ma ci sono anche delle motivazioni più consistenti. Khamenei, dopo aver parlato con gli ambasciatori di Cina e di Russia, che comunque sono molto interessati alla riapertura dello stretto di Hormuz e che sono, sostengono l'Iran, vorrebbe firmare l'accordo. i Pasdaran invece non vogliono farlo. I Pasdaran vorrebbero che il cammino che loro stessi hanno portato al governo continuasse questa guerra mistica, questa guerra del bene contro il male, una guerra religiosa, una guerra costi quel che costi, quindi una visione un po' meno diplomatica rispetto a quella di Khamenei, cioè del governo iraniano, e di quella che ha Trump. Quindi bisognerà vedere anche questa frattura all'interno dei vertici iraniani, in che modo potrà essere ricomposta, se potrà essere ricomposta.
Cambiamo argomento, spostiamoci sulla politica italiana, perché ieri abbiamo visto l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma, a cui non hanno preso parte i big del centrodestra, e l'ex generale Roberto Vannacci ha assicurato che non intende ammorbidire le sue posizioni. Che prospettiva vedi?
Vannacci sarà un bel problema per il centrodestra, perché Vannacci sta riscuotendo consensi. Vannacci al momento sembra non sbagliare un colpo anche dal punto di vista mediatico. L'altra sera l'abbiamo visto in televisione in una trasmissione di La Sette, perfettamente in grado di mantenere il self-control di fronte ad interviste anche un po' irriverenti. Quindi è sicuramente una personalità solida, concreta, e quella concretezza piace a una certa fascia di elettori. Quindi il centrodestra dovrà fare i conti con la sua presenza ingombrante. Mi ricorda un po' il Bossi dei primi tempi, quando a destra ti diceva non potremo fare accordi con Bossi, poi Bossi fu accolto nei salotti di Forza Italia con quella foto in canottiera che lo ritraeva e dava la distanza, dava l'immagine plastica della distanza tra la sua cultura e quella del salotto buono in cui veniva ricevuto. Ecco, Vannacci potrebbe essere più o meno la stessa cosa.
Effettivamente sta riempiendo anche le piazze, forse è al momento l'unico politico che prende davvero la pancia della gente, e questo sicuramente il paragone con Bossi è assolutamente azzeccato. Prima di salutarci, voi sulla prima pagina del Messaggero mettete una grandissima foto notizia, si cercano queste due sorelline e adesso si cerca nel lago le ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. E, tra l'altro, ieri la notizia di questo quindicenne nel Modenese che ha puntato una pistola a palline alla tempia del professore. Un'ultima ora, un 17enne a Trieste che ha ucciso la zia e ha gettato il cadavere nel fiume. C'è un'emergenza disagio giovanile enorme. Direttore, dove si può andare ad agire?
Direi che c'è un'emergenza disagi, al plurale, perché le due bambine di Minturno, che è un paesino sul mare al confine tra il Lazio e la Campania, è un disagio psicologico, affettivo, in qualche modo indotto, lasciatemelo dire, dal comportamento dei grandi. Sono due bambine che sono state allontanate con la forza dai due genitori che si sono separati 7 anni fa, sono state affidate a una comunità in Abruzzo, in montagna, in una zona popolata da orsi e da lupi, e sono scappate da quella struttura dopo aver mandato decine di pagine di lettere alla madre dicendo che volevano tornare con la madre. Quindi c'è un ruolo che deve essere verificato, che è stato svolto da quelle persone che hanno deciso che quelle bambine non potevano stare con la madre e con il padre. Gli altri due episodi sono episodi di disagio giovanile legato ai cattivi esempi, a quello che si vede in televisione, ai giochi violenti sui social. Il ragazzo ha puntato la pistola alla tempia del professore per avere le sigarette. Frequenta la stessa scuola nella quale erano stati girati dei video per incontri di box improvvisati durante la ricreazione, siccome il ragazzo che ha ucciso la zia e ha buttato la madre ha buttato il cadavere all'aperto, è sicuramente un caso di violenza repressa, certo, che poi è sfociata.
Certo. Massimo Martinelli, il Messaggero, grazie per essere stato insieme
a
noi, buon lavoro.
Voi.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
RTL 102.5.
tempo nel passato che ci proietta nuovamente verso i mondiali 2026 che si disputano tra Canada, Messico e America. Il titolo della canzone di Gianna Nannini. Stasera ripartiamo con noi dire mondiali con Germania Curaçao da Houston.
Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi l'amore. Forte sempre più forte come fosse l'America. Fammi l'amore. Forte sempre più forte.
Così, con Gianna Nannini e la sua America chiudiamo Non Stop News e quindi grazie a voi Very Normal People per averci seguito, grazie alla nostra squadra tecnica Fabio Romano e Pio Ingegno a Milano, Pier Vincenzo Vitiello a Roma, grazie Barbara Sala, grazie Ludovica Marafini.
Grazie Dario Vanacore, ma prima di salutarvi, se non lo sapeste, vogliamo ricordarvi che tra poco si va in vacanza.
Ecco, e allora queste vacanze godetevele già dal viaggio, spedite tutto con mail, boxes, eccetera, valigie ma anche attrezzature sportive Maldive, troverete tutto a destinazione e voi viaggerete leggeri e senza pensieri.
Cercate quindi il centro servizi più vicino su mbe.it. Finisce Non Stop News, arriva l'indignato speciale, voi in diretta allo 02 25 15 15. Prima il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Nella seconda lettura di oggi, San Paolo dice: mentre eravamo ancora deboli, Cristo patì per gli empi. La debolezza di cui parla Paolo non è semplicemente una fragilità umana, ma è la mancanza di fede. Possiamo dire che essa è il contrario di ciò che Paolo stesso dice di Abramo, il quale non vacillò nella fede, pur trovandosi davanti a un'impossibilità umana della promessa, perché è un uomo ormai anziano, il grembo di Sara è sterile. Abramo crede perché? Perché non si basa su se stesso, ma sulla promessa di Dio. L'uomo invece, lasciato a se stesso, rimane impotente, non può salvarsi né superare il limite della propria condizione. È proprio dentro questa impotenza che si manifesta l'agire di Dio. Dice ancora Paolo: Cristo morì per gli empi. Questa è una parola sconvolgente. Cristo non muore per i giusti, ma per coloro che sono senza fede, per i peccatori, per i nemici. E tutto questo prosegue nel tempo stabilito, cioè secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Questo che cosa vuol dire? Che la storia non è abbandonata al caso, ma è attraversata dal disegno del Padre, un disegno di amore per il mondo. E come dice l'Evangelista di oggi, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Paolo è consapevole che l'annuncio della morte di Cristo può essere frainteso come un sacrificio offerto a Dio per placarlo. Ma il cuore del Vangelo è esattamente il contrario. È Dio stesso che prende l'iniziativa, è Dio che giustifica l'empio. Questa affermazione, capite, capovolge la logica religiosa antica, quella logica secondo la quale Dio respinge il peccatore. No, in Cristo invece il Padre dona il Figlio proprio ai peccatori. Per questo allora San Paolo può identificare gli empi con noi. Tanto è vero che dice: Cristo morì per noi, nella lettera ai Romani. La sua morte non lascia l'uomo identico a prima, ma apre la possibilità di una vita nuova. Amici di RTL 102.5, buona domenica.